Benvenuti a Doomsday Clock, la nuova rubrica a cura della redazione di Guerriglia Radio, ospitata da Ottolina TV. E come sapete, in questa rubrica ci occupiamo di calcolare metaforicamente la distanza che ci separa dalla mezzanotte, cioè dall'apocalisse, senza però diventare dei menagrani. E oggi abbiamo con noi Roberto Sidoli, saggista e
Ciao.
militante comunista, che insieme a Daniele Burgio e Massimo Leoni, ha scritto un libro in cui, insomma, diciamo, tema e titolo ci sembrava particolarmente in linea con Doomsday Clock, appunto. E questo libro, edito da L'Antidiplomatico e in uscita nei primi mesi del 2024, si chiama Terza Guerra Mondiale, il fattore Malvinas. Ciao Roberto, grazie per essere qui.
Intanto grazie a te Daniele, grazie a tutti i compagni e compagni che lavorano con te. State facendo un lavoro veramente importante perché, fra l'altro, dove state lavorando voi si combatte la battaglia delle coscienze, che è altrettanto importante per quello che stavi dicendo qui su Doomsday, argomento veramente abbastanza terrificante.
Va bene, no, siamo tu, guarda, tutto quello che ci spinge, insomma, a fare un po' di controinformazione, un po' di, ecco, approfondimento è prevalentemente la preoccupazione, proprio detto tra noi. Però andiamoci dentro
Bravo.
a questi argomenti.
Allora,
Allora,
avendo due figli, ti dico, padri di tutto il mondo, unitevi, e madri di tutto il mondo, unitevi, è necessario.
esatto, per il futuro. Allora, Roberto, guarda, è proprio in tema la domanda con cui aprite il titolo del saggio, che è Terza Guerra Mondiale. Quindi, insomma, state formulando l'ipotesi che siamo effettivamente vicini o comunque ad un aumento particolarmente importante del rischio di un conflitto mondiale. Io, prima ancora di parlare del libro, volevo chiederti qual è la vostra lettura generale sulla situazione degli scenari di guerra, nel senso, è un po' secondo voi una terza guerra mondiale a pezzi, per usare le parole col Papa, è uno scontro tra autocrazie e democrazie, come insomma cerca di proporre una certa propaganda, diciamo, dalle nostre parti, è una rivolta anticoloniale contro l'imperialismo americano, come magari potremmo sentire dal versante opposto. Qual è la vostra lettura generale?
Certo, è una bellissima domanda. Credo che ci siano due tendenze contrapposte a livello mondiale su cui bisogna indagare 2 secondi, Daniele. La prima tendenza è la tendenza dell'imperialismo statunitense con i suoi alleati, compreso Gran Bretagna, Israele, e più o meno alleati trattino serbi, entreremo nel discorso dell'Europa, cercare di dominare il mondo, prendere il controllo del mondo. È un progetto di lunghissima durata, già dal 1940-45. Teorici, sì, certo, che venivano da Wall Street, il Council on Foreign Relations, in combutta con il Dipartimento di Stato, facevano delle belle affermazioni, sono costretto adesso a leggere un attimino, dicendo che gli Stati Uniti potrebbero dover prendere il posto dell'Inghilterra, perché l'impero inglese, così come l'abbiamo conosciuto nel passato, non riapparirà mai più. Il programma chiarissimo, al di là della retorica e della liquidazione, è un preciso programma imperiale del nostro paese. Ora, di fronte a queste dichiarazioni ufficiali, beh, rese naturalmente pubbliche dopo 30, 40, 50 anni, abbiamo di fronte una pratica che è di questo tipo. La ricerca ossessiva della supremazia militare non è un'astrazione. La bomba atomica, Hiroshima, Doomsday Day, il primo, primissimo, ancora prima lo Salamos, ma era un'altra questione, e inizia a nascere da lì. Era un big stick, un grande bastone, che Truman voleva usare non contro il Giappone già sconfitto, o non principalmente contro il Giappone impero nipponico già sconfitto, ma contro l'Unione Sovietica di quel tempo. Progetto di dominio mondiale basato sulla superiorità militare, sulla Basing Strategy, sembra un nome astratto e concretissimo. L'abbiamo a Ghedi, vicino da noi, le abbiamo tutte le basi NATO statunitensi sul nostro territorio. Di sfuggita, Daniele, ricordiamolo sempre, 80 anni siamo ancora occupati, eh? È un discreto record, quasi 80 anni siamo ancora occupati. in tutte le basi che vanno dall'Italia per arrivare al Paraguay, ci sono pure lì, stanno anche pensando di allargare l'Argentina fino al governo, alla Groenlandia per poi arrivare a Taiwan per circondare il più possibile tutto il mondo, diciamo così, non allineato.
Tra basi, installazioni, mi sembra siano più di 800, no?
È corretto quello che stai dicendo, è giustissimo, il dato sono circa 800 qualcosina. Aggiungo in più, quel che correttamente stai dicendo, che se ci mettiamo assieme però anche i consiglieri militari statunitensi, e sappiamo l'abilità con cui, abilità spietatezza con cui agiscono, abbiamo addirittura quasi 150 paesi, prima erano 150, adesso in Afghanistan non ci sono più, non posso dire di piangere sulla loro dipartita, sono circa 148-149 paesi al mondo, 3 su 4, 3 mele su 4, dove ci sono o basi militari statunitensi o consiglieri militari statunitensi, ufficialmente. Quindi siamo di fronte a una basing strategy su strada che l'imperialismo britannico avrebbe profondamente invidiato. Sono stati sotto questo aspetto bravissimi. Il diritto di signoraggio monetario. Non c'è bisogno di addentrarci nel marxismo. C'è un certo Charles de Gaulle, febbraio del 65, diceva: gli USA hanno un privilegio eccessivo che gli permette di stampare carta per ottenere beni materiali. Forse non era un granché marxista come ragionamento, ma era molto concreto e molto preciso. Da un
Ci
Charles de Gaulle,
riferiamo alla
sicuramente.
supremazia del
Ci
dollaro.
riferiamo alla supremazia del dollaro. Corretto, supremazia del dollaro, privilegio del dollaro, il fatto che stampando carta loro ottengono beni reali dal resto del mondo. Oddio, Daniele, stanno sempre meno tenendo, ma qui entriamo nel ragionamento dei vecchini
No, no,
occupanti.
però
Per
ecco,
quanto
ma
dipende.
perché, cioè, diciamo, l'imperialismo o la postura imperiale degli Stati Uniti è nota, come dicevi tu, giustamente, almeno dal secondo dopoguerra, ma in realtà da prima.
40-45, almeno.
Sì,
Certo.
no, quello che sta succedendo adesso, che però ci deve essere, come mai stiamo vivendo questa crisi così profonda?
Bene.
Non so, esatto.
Perfetto. Perché giustissimo, perché c'è anche la controtendenza. La controtendenza sempre planetaria, sempre pluridecennale, è la controtendenza antiimperialistica. In parte, in buona parte, con una forte presenza, ma non sempre, delle forze comuniste marxiste, ma a volte con presenza di paesi che onestamente di marxista non hanno niente. Sull'Iran, su cui si può tantissimo, si deve discutere sul regime interno. Il fatto che comunque combatta in maniera totale, completa, contro l'egemonia statunitense in Medio Oriente, credo che ci siano poche discussioni. Ormai si sta formando un fronte che non accetta la supremazia anglosassone, che non accetta il semplice fatto che loro dominino il mondo, il fardello dell'uomo bianco, e stanno cercando di liberarsi. C'è stata subito una replica dell'imperialismo, spietata, dura. Quella che è stata l'allargamento all'est. Tutti ci ricordiamo quali erano state le promesse informali, è vero, informali nell'89. Niente NATO al di là dei confini attuali. Beh, ancora un po' stanno arrivando a Kursk, dove hanno combattuto nella seconda guerra mondiale, una delle battaglie più dure e terrificanti che l'Armata Rossa, meno male, è riuscita a vincere. Erano riusciti a spingersi fino a San Pietroburgo, la chiamo ancora Leningrado, a 100 km. Hanno cercato di devastare tutti i paesi, anche solo vagamente antiimperialisti o vagamente sulla via del socialismo. Faccio l'esempio del Venezuela, eroico, di Cuba socialista, eroicamente che si sta difendendo contro un blocco economico di 60 anni, ma anche contro tutte le potenze nel Medio Oriente, in America Latina e in Asia che si stanno staccando. Ormai l'ASEAN è un'organizzazione da noi non molto conosciuta, Daniele, ma comprende tantissimi stati dell'Indonesia, circa 250 milioni di abitanti o meno, ormai stanno avendo sempre più interrelazioni con la Cina, quello che proprio gli Stati Uniti non vogliono ottenere. Il piano era, oddio, c'erano due trazioni naturalmente nell'imperialismo statunitense. La prima, abbattiamo la Russia per poi dare il colpo di grazia alla Cina dopo, oppure prima, poi demoliamo la Russia. Tanto per capirci, Trump contro Biden, tanto per ipersemplificare, poi ci sono contraddizioni, problemi, mille tensioni all'interno di ciascun schieramento.
Trasversalità come la presenza di Neocon, per esempio, no?
Corretto, anche lì è perfetto, le trovi in tutti i due partiti, vagariamente distribuiti con toni diversi. ma in politica estera quello che conta è. Ma teniamo il nostro dominio a tutti i costi, anche perché, e qua arriviamo al terzo fattore, e noi lo chiamiamo il fattore Malvinas, che è di una potenza
No, no,
terrificante.
ecco, allora, arriviamo al
No,
libro, no? Anche
scusa,
per...
non volevo altro.
No, 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 perché mi interessava questo, perché il libro ha due caratteristiche molto particolari. La seconda magari te la chiedo dopo. La prima è il fatto di essere molto strutturato per tesi, quindi a partire da questa analisi che hai appena fatto, voi inanellate una serie di fattori che potrebbero innescare scenari futuri, corretto?
Sì, è giusto Daniele, è il primo fattore che lo sta già innescando da alcuni anni, anzi dal 2007-2008, è il fatto che l'imperialismo statunitense sta letteralmente implodendo senza che lo si dica troppo, o qualcosina, ma senza che lo si dica troppo in giro. Faccio un solo caso concreto, debito statunitense nel 2007, circa 8 mila miliardi di dollari. Erano tanti, però circa un 50-60% del PIL americano intero. Ora siamo a
Averceli,
30,
insomma.
sì, certo, poi è tutto relativo, ci siamo capiti, ma la relatività, Daniele, viene dal fatto che nel 2023, anche qui si potrebbe fare un doomsday di questo debito, sarebbe interessante, siamo a livelli di 34 mila miliardi di dollari. È più che, non sono bravi in matematica, ma è più che quadruplicato, forse quintuplicato, nel giro di 15 anni, e sta aumentando a ritmo di 3 mila miliardi di dollari ogni anno. Uno mi dice, ma tanto non pagano interessi sul debito? No, li pagano, sono circa 800 miliardi di dollari. E la terza voce, dopo le spese militari, e non me la ricordo più la seconda. Di fronte a questa tendenza alla crisi, l'imperialismo americano rischia seriamente di avere dei contraccolpi interni. Qualcuno l'ha già avuto ogni tanto, qualche assaggino di quello che potrebbe essere tra assalti al Campidoglio con qualcuno con i Sioux, la cosa di Sioux Abon.
Quello più pittoresco, più
Manifestazioni abbastanza.
interessante, la tensione tra il governo centrale e il Texas più di recente sulla questione dell'immigrazione.
Perfetto, Daniele, tu stai centrando un altro tema su cui non se ne parla, ma qui siamo a livelli che dal 1860, dal Forsaner, non si erano ancora stati toccati. C'erano sempre stati momenti, ovvio, di contraddizione e tensione tra governo centrale, stati federali e soprattutto stati del sud. Ma qui si sta parlando di Texas, dove il 30-40% della popolazione, presumo principalmente bianca, questa però è solo una tesi mia, se ne vogliono andare via dagli Stati Uniti. Questo è il dato di fatto che anche qui non si dice, non si vuole far passare, perché spiegherebbe meglio certe mosse. Poi uno dice, spendono 90 miliardi di dollari, e guarda caso dove li spendono. Ucraina, se vogliamo poi entrare, li spendono rispetto alla tutela dello Stato, alleato trattino, forse qualcosina più di alleato come lobby sionista, uno studioso come Mearsheimer ha detto parecchie cose interessanti, e non è comunista, non è marxista, e a
Tutt'altro.
vantaggio dell'isola, tutt'altro, esatto,
No, no,
corretto, però
vabbè,
è
esponente della scuola realista americana, insomma, ad
corretto. Sono
altissimo livello.
contento di parlare con compagni e compagni che lo conoscono, ripeto che ha posizioni socialmente completamente diverse dalla nostra, ma si rende conto di quello che sta arrivando. Ad esempio, in Ucraina ha detto, cosa volevate che facevano? Che arrivava anche in Tataria, mettevamo la NATO in Tataria, però avevamo finito, cioè. Sono ragionamenti anche geopoliticamente quasi scontati. C'è questo tentativo dell'imperialismo americano di colpo di coda. Prima che arrivi il grande declino, finché siamo ancora forti, diamo colpi. Quanto grandi, quanto forti, ecco, questo è un bel interrogativo che dipende da tante variabili, ivi compreso i rapporti di forza mondiali. Rapporti di forza mondiali in cui però siamo compresi anche noi. È compreso Daniele, con cui sto parlando, è compreso, purtroppo non sono certo un
Roberto,
grande esponente, Roberto, eccetera, tutti
neanche
noi,
io sono.
perché con il nostro d'accordissimo, una buona dose di giusta autocritica, però bisogna tentare di fare qualcosa contro. E l'opinione pubblica è uno dei settori importanti che l'imperialismo statunitense e anche le potenze, le nazioni antiimperialiste, stanno curando, perché si rendono benissimo contento che hanno piena contezza del fatto che il consenso, la simpatia conta tantissimo in politica.
Ma voi
Siamo.
nel libro vi spingete anche ad analizzare l'ipotesi che gli Stati Uniti possano essere, o meglio, delle frange più estreme della politica degli Stati Uniti, possano potrebbero spingersi a valutare un'opzione atomica, capito bene?
Guarda, sì, onestamente so che andiamo su un brutto argomento, come hai detto tu, che veramente mette i brividi. Si potrebbe dire, uno cerca anche il sensazionalismo, ma il vero dramma è questo. Per il momento l'imperialismo statunitense, il capitalismo statunitense, ha una sostanziale tenuta, drogata da tutti i fattori che dicevo prima, ma tiene. Il vero problema è che già adesso, già ora, esistono delle frazioni, quelle che citavi tu, le oltrantiste, quelle che, ma facciamola finita una volta per tutte con tutti questi fuori del giardino, per usare Borrell, i
Con i
selvaggi,
barbari, con i barbari.
sì, i barbari, perfetto, perfetto, i barbari. Oltre a questa tendenza già presente, già operante, c'era una certa Liz Truss, d'accordo, non americana, inglese, che già teorizzava bombardo di qui, bombardo di là. Ok, per il momento minoritarie, sottolineo minoritarie, il rapporto di forza potrebbe cambiare e diventare di molto diverso, purtroppo, se ci fosse una implosione del capitalismo statunitense. Noi riteniamo che questa implosione del capitalismo statunitense, alias alla 2007-2008, possa avvenire, purtroppo, come marxista, purtroppo in tempi non troppo lunghi, quando ancora le forze antiimperialiste e i popoli del primo mondo, ivi compreso i popoli europei e il popolo italiano, sono ancora bacinati da tutta una serie di luci che non gli permettono di vedere. Anche un po' perché vogliono non vedere, perché comunque un po' di privilegio imperiale l'hanno ancora poco ma mantenuto, un pochino mantenuto. Premo sul fattore coscienza, sul primo momento di volontà. Comunque il pericolo di guerra nucleare c'è, sì. Il pericolo che prevalga, l'ala per il momento minoritaria, l'ala più imperialista e guerrafondaia, l'imperialismo statunitense e con i vari annessi, in determinate condizioni potrebbe anche verificarsi. Non è detto che
Chiaramente,
succeda.
cioè, immaginiamo tutta un ventaglio di scenari in cui non c'è un attacco deliberato, ma più probabilmente ci si spinge fino a un livello di guerra convenzionale con la Cina, per cui poi si innescano, oppure con la Russia, per cui poi si innesca tutta una serie di meccanismi escalativi, no? Escalatori che
Giusto, Daniele,
portano.
quello che stai
Ok.
dicendo. Probabilmente. Mettiamola così, la modalità sarebbe quella di una serie, tra virgolette, di casus belli minori che poi si iniziano a accumulare. Mentre adesso li stanno bloccando, per onestà dico che c'è stato un tentativo da parte polacca di innescare questi tentativi quando avevano denunciato un missile russo che era andato sul territorio polacco. E per fortuna, ripeto, la tendenza maggioritaria ha detto no. Dell'imperialismo americano, andiamo a verificare, guardiamo e tutto, cioè anche per la salvezza dei loro figli, per la loro riproduzione materiale, per la loro riproduzione anche come capitalisti benestanti, eccetera, eccetera. Finire 50-80 anni dentro un rifugio antiatomico non è una
No,
grandissima
ma
cosa.
poi comunque la MAD, cioè la Mutual Assured
Esatto,
Destruction, dovrebbe essere ancora attiva, quindi questo
è
diciamo è un
ancora
po'
qui.
il...
Con
Esatto,
una
quindi...
buona informazione a tutti, nel senso che grazie,
Esatto.
sembra un assurdo, però è
Però alla...
una tragica contraddizione da 45 in poi, che grazie ai missili ipersonici russi e cinesi hanno una grandissima paura di fare qualunque mossa perché a 20.000 km all'ora non hanno assolutamente il tempo di fermarli. Sembra una contraddizione incredibile, ma missili iperpotenti permettono alle persone responsabili del Pentagono, piuttosto che della Casa Bianca, piuttosto che della CIA, dire ragazzi, ma qui ci arrivano dentro, poi siamo così ben iperconcentrati negli Stati Uniti, in 6-7 grandi zone urbane, che rischiamo di perdere 150 milioni di
No,
esseri
vabbè, è
umani in
chiaro.
carne e ossa nel giro di 3 secondi.
Poi quella è una guerra mutualmente distruttiva in questo momento che si gioca sui secondi e quindi un vettore molto più veloce, come nel caso dei missili ipersonici, cambia o
Corretto.
perlomeno dà tutele a chi ce l'ha, poi non cambia
Corretto,
l'equilibrio generale.
solo a livello di
Esatto.
tutela.
Veniamo
Penso, prego.
all'altra parte del titolo, no? Che invece che è interessante, perché voi evocate quello che chiamate il fattore Malvinas, che lascia un po', sembra anche quasi un po', non dico ossimorico, però da un lato stiamo parlando della terza guerra mondiale, quindi il conflitto meno augurabile e più grande che possiamo
Decisamente.
immaginare.
Orribile, tremendo.
Dall'altra invece evocate sempre nello stesso titolo la guerra delle Malvinas, delle Falkland, che insomma ce la ricordiamo tutti come un momento sicuramente drammatico, ma molto localizzato in un posto sperduto, una piccola guerra, tra virgolette.
È corretto, anche se
come avviene è stato questa relazione?
Caso usato sia di potenza nucleare, Gran Bretagna, che combatteva con una media potenza, certamente non nucleare, ma media potenza a livello militare, certo diretta da persone veramente fra i peggiori criminali. No, noi ci riferivamo a questo fattore. Perché quei generali criminali nell'82 sono andati a impegnarsi a invadere le Malvinas? Fuori discussione che Malvinas apparteneva all'Argentina. C'è tutta una serie di fattori che esistevano però anche 6 anni prima, 60, 100 anni prima. Perché andare a sfidare una potenza nucleare? Era abbastanza semplice, per un fattore chiaro, il disastro economico a cui hanno portato l'Argentina. Tu mi dirai, Daniele, uno dei tanti, sì, però dato quello se lo dovevano gestire loro. Dovevano gestire loro le proteste che stavano rinascendo. Anche
ma erano golpisti, quindi non avevano una legittimità popolare che permettesse loro. Cioè,
esatto, erano proprio da un lato totalmente. Cosa facciamo adesso? Proviamo con la carta nazionalista. E hanno ottenuto oggettivamente un consenso notevolissimo all'inizio, diciamo che 98 argentini su 100 hanno appoggiato la mossa in se stessa. È solo una simulazione di un possibile scenario che potrebbe succedere in caso di gravissima crisi economica e militare. Mi invento un casus belli, più o meno, come dicevi tu, più o meno clamoroso, in cui appaio aggredito, per poi fare piano piano un'escalation e giocarmi tutte le carte. Questo è il dramma. Si può evitare? Beh, innanzitutto, se l'imperialismo statunitense riesce a mantenere un minimo di stabilità economica, diciamo che questo scenario lo ritengo estremamente probabile, per motivi banalissimi come sono manteniamoci i profitti, le yacht, i divertimenti, le slot machine, tutte le varie divertimentine che possiamo avere.
Vabbè, conservazione dello status quo, di sistema sì, capitalista sì, avanzato, egemone, eccetera, eccetera.
Corretto. Cercando sempre naturalmente di dare punture di spillo, o se possibile, ancora meglio, demolire i due avversari storici, Cina, Russia, tanto per essere chiari, in questo periodo, però senza arrivare all'ipotesi estrema dell'uso delle armi atomiche. Nell'altra possibilità, abbiamo discusso parecchio da noi, e se invece si verificasse davvero, abbiamo avanzato quello che dicevamo, il fatto di Nanterre, l'editto di Nantes, scusa, ho sbagliato, faccio autocritica, praticamente un editto che prevedeva, 4 secoli fa, ai protestanti e cattolici di convivere in Francia, dando delle roccaforti, uno di quali era la Rochelle, ai protestanti come garanzia che non sarebbero stati sterminati come nella notte degli Ugonotti. Sarebbe possibile, ci siamo chiesti, un intervento, un piano Marshall cinese che prevede cinese, russo, arabo, saudita, per sostenere un capitalismo americano, rifacendolo ristrutturare almeno sotto il suo aspetto di politica estera? L'abbiamo messo come ipotesi non da escludere. Tu mi dirai, è un po' anche un ottimismo della volontà, in questo caso una speranza.
No, vabbè, siamo sempre sotto l'ipotesi.
Che possa avere un po' di razionalità. L'abbiamo messa lì sul campo come elemento di possibile discussione. Prego.
No, dicevo, siamo già nell'ipotesi in cui, che è chiaramente un'ipotesi, in cui diciamo nei prossimi anni ci fosse una non tenuta interna dal punto di vista economico e sociale negli Stati Uniti?
Dunque, allora il discorso più o meno è questo. Sì, noi partiamo da questa, sostanzialmente da questa ipotesi, che okay, riteniamo che ci sarà. Perché se vai
e quindi le tensioni, nel momento, scusa, provo a sintetizzare, nel momento in cui queste tensioni interne esplodessero all'interno degli Stati Uniti a causa di una crisi economica e sociale, e egemonica nel mondo, no? Abbiamo parlato prima della dedollarizzazione, delle difficoltà anche in ambito militare, nel finanziare sì, questi alleati, vassalli, proxy, ognuno li chiama sì, come a seconda degli scenari, insomma, come ritiene. E quindi che a quel punto il rischio che voi evocate è che l'impero, comunque gli Stati Uniti, tenderebbero a proiettare fuori con una mossa disperata questa tensione. A meno che dall'altra parte non trovassero...
Non gli si dica, senti, dai, di soldi ve li diamo noi, poveri straccioli, sto esagerando volutamente.
No, ma è chiaro,
provocatoriamente e per metterla nel più possibile in maniera...
Diciamo, si trovi la volontà di trovare un equilibrio costruttivo dalla controparte.
È corretto, spostando gli equilibri, i rapporti di forza inevitabilmente a livello mondiale, ma non intaccando direttamente, almeno nell'immediato, dandogli quei 5, 10, 15, 20 anni, speriamo poi nelle variabili future di tempo, al capitalismo americano per prepararsi anche a quello che io ritengo diventerebbe lo sbocco
Okay.
inevitabile
Quindi in
dell'umanità,
qualche modo,
del totalitarismo, ecco, diciamo. Cioè,
ok. Quindi in qualche modo voi, che poi, vabbè, poi passiamo all'altra domanda. Quindi quello che stai dicendo è che questo un eventuale declino accelerato diciamo, degli Stati Uniti, che potrebbe avvenire nei prossimi anni, potrebbe, se gli Stati Uniti non fanno, diciamo, ecco, un colpo alla generale argentino, quindi non tentano il tutto per tutto, potrebbe in qualche modo portare a questo mondo multilaterale o multipolare in modo più o meno graduale, in cui gli Stati Uniti, se supportati diciamo, dalle
Certo.
controparti, potrebbero trovare la loro area di influenza, la loro area economica, i loro privilegi, però diciamo regionali e non più
Non più
globali.
planetari, è una
Esatto.
splendida sintesi. È una splendida sintesi di uno scenario che prevede naturalmente tanti pericoli, tante varianti, tanti costi e suppone naturalmente la base, i famosi 3.000 miliardi di dollari all'anno di aumento del debito statunitense,
Certo,
con
certo,
tutto quello
certo.
che ne succede. Con quel
Guarda. No,
presupposto, quello che stai dicendo è un'ottima sintesi. Anzi, devi scriverlo tu il libro,
ti
se vuoi.
faccio la prefazione la prossima volta, se vi va. No,
Devo
scriverlo io
scrivere un
no.
altro.
No, io scrivo
Prova,
altro.
volentieri. Sto scherzando, ma al 50%.
No, ho scritto qualche libro, ma sono tutti romanzi. Allora, insieme a Massimo Leoni e diciamo Daniele Burgio, però la cosa che è molto interessante, secondo me avete fatto un'operazione estremamente coraggiosa e ardita per un saggio, che è quello di in qualche modo fare una previsione che questo evento potrebbe, secondo voi, verificarsi entro il 2030. Che tra l'altro queste sono le previsioni a medio termine, che sono considerate anche dai futurologi, diciamo, quelle più difficili. Perché la previsione a breve termine su quello che avverrà tra domani o tra un mese, in genere i fatti che producono quell'effetto si sono già verificati e quindi è relativamente facile, diciamo.
Certo.
Relativamente si riesce a sbagliare anche su
Ci
quello,
sono
ma in
3 giorni,
realtà.
diciamo, organizzati.
Esatto. Abbiamo già accumulato le informazioni perché quei fatti si
Certo.
producono. Quelle a lungo termine sono ancora più facili, perché se dico che tra 70 anni andremo tutti con auto guidate da intelligenza artificiale e nessuno avrà più la patente. Sì,
Come
forse è
diceva
vero.
Keynes, saremo eccetera,
Esatto, adesso.
eccetera.
Ma se mi sbaglio, nessuno me ne renderà mai conto, me ne chiederà mai
Esatto,
conto. Quella a medio
corretto.
termine, invece, da qui a pochi anni, stiamo parlando 2030 di 6 anni, sono quelle più difficili, anche quelle più rischiose in qualche modo. E, non so, volevi commentare questa scelta, che comunque è
Dunque, hai
coraggiosa.
ragione totalmente. Potrebbe anche essere, Daniele, una scelta troppo rischiosa, però ci
No,
siamo
no.
guardati anche qua, cioè, a dire ci sono queste tendenze. È vero che poi tutto tendenze contro tendenze e rende c'è però questa tendenza alla crisi del capitalismo statunitense, sì. C'è questa tendenza al dominio mondiale del capitalismo statunitense. È altrettanto chiaro, è stata la risposta sì. Ecco, di fronte a questi due elementi, certo, noi supponiamo anche la possibilità di controtendenze forti che riescono a bloccarlo, però è un futuro veramente impressionante. Guardiamo veramente una cosa, se qualcuno avesse previsto nel 2007 e solo 16 anni dopo il debito pubblico degli Stati Uniti sarebbe quasi, quasi quintuplicato, l'avrebbero visto tutti come uno assolutamente fuori. È quello che è successo. Sta verificandosi man mano al giorno. Possibilità che sbagliamo? Assolutamente sì. Naturalmente l'ipotesi, chiamiamola editto di Nantes, ce l'auguriamo. L'altra ipotesi, chiaramente, speriamo che proprio che non venga neanche lontanamente partorita, anche se purtroppo ne sentiamo parlare. Non è tanto una guerra nucleare a pezzi per il momento, la guerra nucleare è una cosa maledettamente
No, non è, no, guerra
mondiale.
mondiale, ha detto il Papa, guerra
Scusa,
mondiale.
mondiale, ma tendenzialmente tra grandi potenze. Per il momento c'è una guerra tra procure in Ucraina, in cui la NATO utilizza popolo ucraino per cercare di
Vabbè, poi
sfondare.
c'è, insomma, sono le tensioni medio orientali, anche lì pericolose, c'è Taiwan.
Drammatico, perché fra l'altro l'Israele, la sua margine invece di autonomia, ce l'ha ampio. Mearsheimer, che prima ricordavamo, ha avanzato una polemica durissima contro la lobby sionista, accusandola: voi non state facendo farti gli interessi di quello che li ritiene gli Stati Uniti, Mearsheimer. State andando contro, perché ci state rendendo nemici circa 2 miliardi di persone, quasi automaticamente, tra musulmani e arabi. Quello che si sta verificando. La lobby sionista, però, è così forte, un margine di autonomia ampio. Quanto ampio dipende anche da dinamiche interne, da tutta una serie di elementi difficili anche a solo prendere in considerazione, c'è sicuramente la possibilità dello straboccamento paradossalmente più alta che da altre parti. Il margine di sicurezza è nettamente inferiore, perché Israele è uno Stato senza confini. Dichiaratamente senza confine, che non si pone limite alla sua espansione. Questi sono fattori molto preoccupanti.
No, guarda,
Diciamo
se c'è
che
una.
la
Se...
controtendenza, ecco, anche le controtendenze lì, anche la borghesia israeliana vuole sopravvivere, anche la borghesia israeliana vuole vivere bene, sfruttare la propria forza lavoro, quindi non ha tutto questo interesse una guerra distruttiva, anzi, esattamente il contrario. È il grande controfattore, la grande contraddizione per cui l'arma più distruttiva fatta dall'uomo, l'arma più allucinante, l'arma più terrificante, grazie al fatto che c'è stata la deterrenza, ovviamente, questo è chiaro, se l'avessero avuto solo gli Stati Uniti, lasciamo stare, sarebbe da fare un libro, un romanzo di fantapolitica.
Ha avuto un fattore equilibrante inevitabilmente laddove posseduto entrambi.
Dimostrato da 80 anni di pratica, non si amavano. Uno voleva distruggere apertamente gli altri, gli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Sovietica. Non è successo niente perché? Perché scompone i morali, Hiroshima e Nagasaki gli escludono anche questa opzione. E rimane solo quel fattore. Per il momento c'è. Ecco, per il momento c'è.
E
Il problema è che
noi.
purtroppo ci sono anche controtendenze. Purtroppo, ecco, perché ci
No, no.
spaventiamo.
E
Ci pensano.
noi, Roberto, vabbè, inevitabilmente condividiamo queste preoccupazioni e ti ringraziamo per questa intervista. Spero
Grazie
che
a voi.
chi ci ha ascoltato, diciamo, abbia anche sviluppato una certa curiosità per vedere come argomentate e attraverso quali strumenti analitici poi arrivate a formulare questa, diciamo, questo scenario ipotetico, che però, come abbiamo detto, è anche una previsione, chiaramente, che ha anche delle
Fallibile,
vie, è
falsificabile,
chiaro, che ha
erroneo, certo,
delle,
assolutamente.
che ha tutta una serie di vincoli e una serie di controtendenze che potrebbero
Anche
ovviamente
questo.
portare in un'altra direzione. Ricordiamo il titolo del libro, Terza Guerra Mondiale, Il Fattore Malvinas di Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli. E Roberto, un'ultima cosa, alla fine di ogni trasmissione noi spostiamo un po' più indietro, quindi un po' più lontano da mezzanotte il nostro orologio metaforico, il nostro Doomsday Clock, oppure, a seconda di quello che ci siamo detti con l'interlocutore, un pochino più avanti. E stavolta temo lo dobbiamo spostare di nuovo un po' più avanti.
Mi dispiace dirlo, ma purtroppo c'è una situazione drammatica, terrificante. Dal 1950-53 che le tensioni non sono a livello così elevato. Tempi di Reagan, sì, ma c'era un colossale ma, le guerre stellari, sì, progetto, certo. Ma siamo veramente a livelli in cui stanno combattendo, diciamocelo poi apertamente, sotto entità. Poi soldati della NATO contro soldati russi, questo è un dato di fatto. Chiamiamoli consiglieri, chiamiamoli aiutanti, chiamiamoli mercenari. È una situazione estremamente pesante. Sotto controllo parzialmente, questa è la buona notizia. Se potessimo veramente mobilitarci un po' come si faceva negli anni Ottanta, forse qualcuno se lo ricorda, tutto sarebbe molto, molto meglio, produrrebbe degli effetti positivi, perché poi un'Europa così appiattita sui desideri, bisogni e piani americani è veramente una contraddizione in termini, non solamente per i popoli europei, ma anche per la stessa borghesia europea. Questo è assurdo. Guarda caso, Schulz va in Cina per dirgli: no, no, almeno con voi vogliamo commerciare. Vogliamo commerciare almeno con voi. Beh, portiamo allora indietro, almeno di un secondo, L'orologio, dai,
No, no, la
chiudiamo
prima
con un
no.
messaggio un po'
No.
ottimista.
No, il messaggio, diciamo a parole, però insomma, dai, il tenore oggettivamente dell'intervista era quello. Grazie Roberto, a presto.
Grazie a voi, piuttosto, buon lavoro.